Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Per opera di Dio è la più perfetta fra le creature. È la Beata Vergine Maria, l'Immacolata Concezione, di cui domani appunto la Chiesa ne celebra la solennità. La Beata Vergine Maria, l'unica creatura non inquinata dal peccato, l'unica creatura che senza vanità può dire d'ora in poi le generazioni mi chiameranno Beata. Buongiorno, ben ritrovati, oggi è martedì. Buongiorno anche allo staff tecnico e di regia dall'altra parte del vetro, appunto in vista della festa di domani. 8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, la puntata di oggi racconta di alcuni frutti nati proprio dalla devozione alla Beata Vergine, a Maria. Ricordo intanto che sempre domani pomeriggio, il Papa si recherà a Piazza di Spagna per il tradizionale atto di venerazione all'Immacolata. Al suo arrivo, previsto per le 16, sarà accolta dal Cardinale Vicario Agostino Vallini, dal Sindaco di Roma Gianni Alemanno, da esponenti di associazioni e confraternite mariane e da numerosi fedeli e pellegrini. La cerimonia è curata dalla Pontificia Accademia dell'Immacolata, questa istituzione dedita alla promozione degli studi mirati proprio ad approfondire il dogma mariano dell'Immacolata Concezione, che sappiamo risale al 1854 e fu proclamato da Pio IX. Ma sentiamo allora Monsignor Martinelli, Giacomo Martinelli, delegato per la consulta giovanile della Pontificia Accademia appunto dell'Immacolata.
Dunque, la Pontificia Accademia dell'Immacolata è una fondazione ecclesiale che risale ai tempi di Pio IX, che l'ha ratificata proprio come Pontificia Accademia dell'Immacolata l'8 dicembre del 1864, quindi a 10 anni dalla proclamazione del dogma e a 8 anni da quando la Madonna, apparendo a 6 anni, da quando la Madonna apparendo a Lourdes, si è autodefinita lei stessa, sono l'Immacolata Concezione. Quindi in quei tempi, in quell'epoca, c'era già un gruppo di giovani del circolo, chiamavano circolo di studio e di pietà dell'Immacolata Concezione, studenti erano sia del seminario romano sia della università gregoriana, che intendevano proprio consacrarsi alla Madonna, all'Immacolata, proprio per essere testimoni della fede nel loro ambiente. Il Santo Padre Pio IX ha accettato questa istituzione, questa associazione che c'era di giovani, e l'ha elevata proprio l'8 dicembre 1864 come Pontificia Accademia dell'Immacolata. E lui stesso è stato il primo a iscriversi come membro di questa istituzione, perché anche lui era consapevolmente deciso a sostenere non solo questo dogma, ma proprio come strada di evangelizzazione, la completa disponibilità alla volontà di Dio attraverso il cuore immacolato di Maria, la più docile. La pensava come istituzione, oltre che accademica, anche pastorale, per l'evangelizzazione del tempo, che è sempre nuovo.
Quindi un'attività pastorale già definita in qualche modo.
Quel tempo erano, come dire, aveva l'accento più che altro culturale, accademico, scientifico, nel sostenere tutte le ragioni bibliche, patristiche, teologiche che davano contenuto e motivazioni al fatto del dogma dell'Immacolata.
E oggi?
Oggi questo tipo di discorso, che è sempre utile, tra l'altro il Vaticano II nella Costituzione Lumen Gentium la resa ancora più efficace, l'inserimento di Maria proprio nel contesto cristologico ed ecclesiale. Evidentemente questo dogma non va solo proclamato, non va solo declamato, non va solo proposto razionalmente e teologicamente, ma va vissuto. È in questo senso che specialmente negli ultimi 20 anni, anzi dopo l'anno mariano istituito da Giovanni Paolo II nell'87, ha voluto dare un aspetto anche pastorale, come era all'inizio. All'inizio un gruppo di giovani i quali, consacrandosi a Maria, volevano essere testimoni tra i loro compagni, tra i loro colleghi a scuola, nell'università, di questa vita cristiana. Perciò adesso ha un aspetto, oltre che culturale, anche pastorale.
Cito Giovanni Paolo II, il quale nel 94 disse: è nelle mani di Maria che la Chiesa pone il suo sforzo di annuncio della fede, soprattutto nella prospettiva del terzo millennio.
Nella mente di Giovanni Paolo II, che come tutti sanno era proprio il totus tuus, cioè completamente consegnato con la sua vita e con la sua volontà nelle mani di Maria. Era convinto, come del resto nella sua tradizione polacca, guidato anche dal cardinal Wyszyński, che diceva che se la Chiesa, la vittoria della Chiesa, se verrà, verrà attraverso il cuore di Maria, attraverso Maria, intendeva esattamente questo: come Maria è collimante totalmente nella sua volontà, con la volontà di Dio, perché in lei non c'è stata nessuna, come direbbe Benedetto XVI, nessuna goccia di veleno che la separava dalla volontà di Dio. Così, se noi, guidati da Maria, ci consacriamo a lei, anche noi diventiamo capaci in qualche modo di corrispondere come lei alla volontà di Dio. In questo senso passa attraverso di noi quella forza dello Spirito che è poi la fonte per ogni vera evangelizzazione ecclesiale. E chi più di Maria aveva questa intimità con Cristo? Perciò alla sua scuola noi possiamo in qualche modo ricevere quella forza che purtroppo disgraziatamente in questi ultimi decenni si sta svaporando, questa efficacia pastorale della Chiesa, proprio ritornando a Maria, imparando da lei il suo metodo del totus tuus. La consacrazione a lei può diventare una strada proprio decisiva per rinnovare la nuova evangelizzazione.
Perché però Giovanni Paolo II all'epoca sostenne che il dogma dell'Immacolata Concezione debba essere sempre ulteriormente approfondito?
Una mentalità, come già dice il Vangelo, per il dilagare dell'iniquità l'amore di molti si raffredderà, e aggiungerebbe Benedetto XVI, anche la ragione stessa viene in qualche modo inquinata dal peccato. Perciò ogni generazione ha l'assoluta necessità di approfondire le ragioni, non solo intellettuali, ma anche, come dire, purificare in una vita di offerta della propria libertà, quindi di sacrificio, di croce, di rinuncia, per scoprire sempre di nuovo e sempre più profondamente che senza questa potenza dello Spirito Santo, che per prima ha ricevuto la Vergine fin dall'Annunciazione, noi non possiamo essere più forti del maligno. Del resto è stata proclamata da Paolo VI proprio madre della Chiesa. E non si finisce mai di approfondire l'amore, perché si cresce sempre mano a mano che uno cresce nell'amore a Cristo.
Per chi ci sta ascoltando, che cosa dire della Pontificia Accademia dell'Immacolata, perché magari possa essere conosciuta di più?
All'interno della Pontificia Accademia dell'Immacolata è nata un'associazione, e perciò questi giovani hanno costituito la cosiddetta Casa di Maria, diventando una istituzione che è al servizio della Pontificia Accademia dell'Immacolata proprio a livello pastorale. Noi ci siamo collocati a Lourdes, a Fatima, a Loreto, presso i vari santuari, in aiuto lì alla pastorale dei rettori o dei vescovi che hanno la responsabilità di questi grandi santuari, proprio perché siamo convinti, come diceva Giovanni Paolo II, che là dove appare la Madonna è presente sempre questa forza dello Spirito che in qualche modo fa ritornare alla fede anche la gente che normalmente se ne è allontanata. Quindi in questo senso i giovani possono partecipare, aiutare a entrare in contatto con questa realtà pastorale, proprio perché possono diventare attori di testimonianze e di missione proprio nei luoghi santificati dalla presenza della Vergine, perché c'è la possibilità di un'efficacia che altrove non c'è.
E dalle parole di Monsignor Giacomo Martinelli, delegato dell'Accademia dell'Immacolata Concezione, andiamo indietro nel tempo. Passiamo alla sera del 16 ottobre 1917, in una stanza del Collegio Internazionale dei Frati Minori Conventuali, siamo a Roma, in via San Teodoro, dove un frate polacco, che poi diventerà santo, sto parlando di Massimiliano Kolbe, insieme ad altri 6 confratelli, fonda la Milizia dell'Immacolata. Per conoscere meglio la Milizia dell'Immacolata abbiamo intervistato Raffaella Aguzzoni, presidente della fraternità. Sentiamo cosa ci ha detto.
La Milizia dell'Immacolata è un'associazione di fedeli pubblici fondata da Massimiliano Kolbe nell'anno 1917, fondato a Roma e con un ideale molto chiaro e molto preciso. Massimiliano Kolbe aveva intuito che in quel momento storico era necessario dare una risposta alle realtà del mondo attuale e la risposta era attraverso una regina, come lui la chiamava, l'Immacolata. Ricordiamo che Massimiliano Kolbe era un frate minore conventuale polacco, quindi membro della sua tradizione polacca, che ha sempre visto in Maria, la madre del Signore, la regina della nazione, della persona e di ogni famiglia. E quindi Massimiliano Kolbe ha intuito che fondare la MI voleva dire rivestire il mondo dell'Immacolata, la tutta pura, la tutta bella. E Massimiliano Kolbe stesso definirà la MI come una visione globale, cattolica, sotto una forma nuova. E la forma nuova era seminare il Vangelo nel cuore di ogni uomo attraverso il cuore di una madre. Quindi aveva chiara questa realtà che attraverso di lei, attraverso l'Immacolata, ogni persona può ritrovare la sua bellezza, dignità di creatura pensata, amata da Dio e nello stesso tempo avere dentro questa spinta e questa passione missionaria di portarla poi ad ogni uomo e in ogni realtà.
Ha avuto una visione rivoluzionaria.
Massimiliano Kolbe è stato uno stratega, lui aveva ideato perfino un satellite per riuscire ad arrivare il più lontano possibile. Una visione nuova, direi una passione nuova, una visione nuova che dava spazio alla presenza dei laici coinvolti nei vari ambiti di lavoro in cui si trovavano. Non l'ha pensata la MI solo per i frati o solo per i cattolici, l'ha pensata per tutti gli uomini del mondo, quindi una visione globale che intendeva abbracciare ogni persona e ogni uomo, così come sta succedendo adesso, che l'EMI è presente in circa 40 nazioni nel mondo ed è stato possibile attraverso l'EMI essere presenti all'ONU, essere presenti come assistente spirituale a vari corpi diplomatici in alcune nazioni del mondo. Quindi l'idea di Massimiliano Kolbe è davvero riuscire a conquistare tutto il mondo a Dio attraverso l'Immacolata.
Come riuscite a veicolare dunque questo messaggio e ad avvicinare la figura di Maria ad ambienti e a realtà distanti a volte anni luce?
Riusciamo attraverso il contributo di persone anche protestanti, non ultimo questo protestante americano, il professor Foster, che sta scrivendo, ha scritto un libro su Massimiliano Kolbe, sulle varie radici storiche, attraverso testimonianze di persone che lui è andato a intervistare personalmente. Quindi stiamo cercando di entrare attraverso varie realtà e facciamo la proposta e l'affidamento della persona a Maria.
La figura di Maria è una figura silenziosa, potentissima ma silenziosa. Come riuscite quindi a far sentire la voce della Madonna?
Ma la facciamo sentire puntando al fatto che lei è una madre e come tale si prende cura di ogni persona. Quindi di fronte alla difficoltà che qualcuno ci pone, che dobbiamo andare direttamente a Gesù e non passare attraverso Maria, lì facciamo memoria del fatto che Gesù stesso ha voluto una madre e quindi anche noi come cristiani siamo chiamati ad avere una madre. E quindi lavoriamo sul punto di riuscire a fare incontrare Maria attraverso la sua maternità e quindi ha questa dimensione più esistenziale di presenza viva in mezzo a noi, accanto a noi, pur come dici tu in quel silenzio, perché lei non ha detto tante cose, ne ha dette poche, ma quelle che ha detto ci rimandano sempre a lui. Quindi la presentiamo fondamentalmente come la madre a cui affidarci attraverso una preghiera continua nella nostra vita, ogni giornata, affidando a lei tutto quello che siamo, che abbiamo, che amiamo, che desideriamo, i nostri sogni, le nostre speranze, il nostro futuro.
Voi esistete grazie a San Massimiliano Kolbe.
Esattamente.
Mi piacerebbe così un riferimento a questo grandissimo santo che ha attraversato tra l'altro un periodo storico davvero drammatico, quello del nazismo, della Seconda Guerra Mondiale.
Direi che Massimiliano Kolbe è l'uomo che in sé ha espresso e vissuto in pienezza quelle virtù e quella realtà che ha visto in Maria e che attraverso di lei ha visto in suo figlio. Penso per esempio all'ultimo tratto della sua vita nel campo di concentramento di Auschwitz, che è l'episodio che ricordiamo sempre con maggiore chiarezza. Colbe in quel contesto è riuscita a esprimere la compassione di Gesù verso la gente, verso le persone. L'ha espressa attraverso l'attenzione a quell'uomo, Francisco Gavionic, che ha chiesto di essere salvo perché aveva una famiglia e dei figli, e l'ha espressa Colbe attraverso la compassione verso quei 9 prigionieri che con lui erano nel bunker e che sarebbero morti altrimenti disperati. Quindi Colbe ha sempre avuto questa chiara intuizione che doveva ripetere in sé i lineamenti di Gesù attraverso questo colore particolare che è la tenerezza, la dolcezza, la misericordia di Maria, della madre. E quindi Colbe si è sempre espresso anche in questa paternità e maternità verso i suoi fratelli, frati, ma verso ogni persona. Per lui l'incontro con ogni persona era un incontro voluto da Dio, dalla provvidenza, e non poteva rimanere indifferente di fronte a chiunque avrebbe incontrato, mosso da quella passione per Dio e per l'uomo che l'ha sempre sostenuto, che l'ha reso poi il grande santo che è.
Raffaella, ci ricordi anche quell'ultimo capitolo della vita di Colbe, quando prima di morire riusciva comunque a pregare insieme agli altri prigionieri?
Sì, ricordano. Le testimonianze dicono che nel tempo in cui Colbe è stato giù nel bunker, quelle 2 settimane, intorno nel campo non ci sono state alcun tipo di sterminio, di uccisione o quant'altro. Sembrava che quella piccola cella fosse diventato un tabernacolo vivente all'interno del campo, per cui li sentivano cantare, li sentivano pregare. Quindi attraverso la sua presenza Colbe è riuscito a riportare ogni prigioniero alla casa del padre, e l'ha fatto attraverso la forza della sua persona e il suo carisma personale e di santità che lui viveva in sé. E ricordano che anche al momento in cui Bock, l'infermiere, è andato per mettergli l'acido arsenico nel sangue, Massimiliano Colbe aveva uno sguardo limpido e trasparente, e fra tutti i prigionieri il suo corpo era anche pulito, no? A differenza degli altri, come esprimere questa completa purificazione che ha vissuto e che gli ha permesso di aiutare gli altri attraverso la confessione e la preghiera a ritornare al Padre senza rabbia e senza disperazione. Così raccontano le testimonianze di chi a quel tempo ha vissuto l'esperienza.
Ci puoi indicare qualche testo, qualche scritto su Massimiliano Colbe?
Sì. C'è un testo molto bello di una scrittrice americana che si chiama Patricia Tris, il titolo è Il Santo di Auschwitz. Questo libro è tradotto in italiano, in portoghese, in spagnolo ed in inglese. C'è un altro molto interessante che si intitola Colbe e il comandante, ed sono messi in parallelo la vita di Colbe e di Hans, il comandante del campo di Auschwitz, e l'esperienza di 2 uomini, entrambi leaders, che hanno scelto uno il bene e uno il male. Poi c'è un altro libro che si intitola San Massimiliano Colbe, Vita, Spiritualità e Martirio di Padre Ragazzini, che raccoglie gli scritti più significativi di Colbe percorrendo la sua vita dalla giovinezza fino al martirio. E questi direi che sono i testi più significativi. Poi è in cantiere adesso questo testo di cui ti dicevo prima, scritto da questo protestante, il professor Foster, si intitola Il Cavaliere dell'Immacolata, che riporta le testimonianze di persone che hanno conosciuto e vissuto con Colbe sia in Polonia che in Giappone.
Quando uscirà?
Allora, in lingua inglese e in lingua polacca è già pronto, in lingua italiana in questo momento è in tipografia, quindi supponiamo che il prossimo anno, nei mesi di gennaio e febbraio, sarà pronto.
E lo presenteremo, allora grazie.
E lo presenteremo.
Raffaella, grazie per essere stata con noi e grazie per la tua testimonianza.
Grazie a te e buona giornata a tutti e buona festa dell'Immacolata.
Con questa intervista a Raffaella Aguzzoni, presidente della Milizia dell'Immacolata, si chiude Al di là della notizia.